31esima domenica del tempo ordinario. Ci avviamo galoppando verso il Natale, a dicembre comincia l'Avvento. Eccoci qua, siamo arrivati da capo della liturgia della Chiesa. Oggi avete sentito una domanda sincera. Molte volte gli scrivi, i dottori della legge, gli addetti ai lavori, interrogavano Gesù per metterlo in difficoltà o per trarlo in un tranello. Stavolta abbiamo una persona per bene. Vuol sapere una risposta giusta. Dinanzi al grande problema, qual è il primo, il più grande di tutti i comandamenti? E Gesù risponde: ascolta, Israele. Guardate, Gesù non comincia subito, no, ascolta. Amici, ascolta. Sapete che nella Bibbia è la parola più usata? Anche nel Nuovo Testamento. Noi ci aspetteremmo, invece, la parola amore. No, ascolta. Perché se non ascolti, non capisci. Se non capisci, non comprendi e non ami. Se non sai, non puoi amare. Ascolta, o Israele. Qui due punti. Amerai, udite le parole, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, la volontà e le forze, il Signore, che è uno solo. Tutto, tutto, tutta. Il secondo è come il primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma a prima vista Gesù non dice niente di nuovo, perché anche nell'Antico Testamento c'era scritto questo, Dove sta la novità di Gesù quando ripropone questi comandamenti? È due in uno, ama, ama. Vedete, mi pongo una domanda molto semplice, anche voi ve la ponete, ma l'amore si può comandare? Nel campo umano non c'è comandamento dell'amore. Ama, no, tu non mi devi per forza dire amalo, no, non esiste. Perché l'amore ha delle qualità, delle affinità, ha delle esigenze. Io ti amo perché. Io non posso amare tutti sotto l'aspetto umano. Il delinquente, colui che odia, l'assassino, sotto l'aspetto umano. Non è possibile. L'amore è comandato. Esiste un comandamento dell'amore? No. Nessuno mi può ordinare di amare per forza. L'amore è la cosa più libera che ci sia al mondo. Non si ottiene per imposizione dall'esterno, stabilendo un comandamento di amore. Del resto, Dio non saprebbe che farsene di un amore di costrizione. Dice un grande scrittore francese, Charles Péguy, quanto è bello, quando si è assaporato una volta cosa significa essere amati liberamente, le sottomissioni non hanno più alcun gusto. Quando si è assaporato l'essere amati da uomini liberi, le prostrazioni degli schiavi non dicono più nulla. Amare è un atto di libertà, non è un atto di costrizione. L'amore di Dio e l'amore del prossimo, scrive il filosofo Kierkegaard, quanto è bello, sono come due porte che si aprono simultaneamente, impossibile aprire l'una senza l'altra, impossibile chiudere l'una senza chiudere nel contempo anche l'altra. Io non posso amare Dio senza il prossimo, non posso amare il prossimo senza Dio. Ecco la novità di Gesù. Questi due comandamenti formano una unidualità, due in uno, come marito e la moglie, uguale, due in uno, inscindibili. Gesù ha dato a questa unidualità, inscindibilità, ha dato un nuovo significato che vedremo adesso. Al tempo di Gesù, vedete, erano tante le discussioni. Amare tutti era una cosa impossibile, anche perché nel concetto ebraico esisteva la tribù, la famiglia, i confini, non era sconosciuto l'amore per gli altri, per gli egiziani, per gli europei, per gli americani che ancora non c'erano, d'accordo? Era un concetto sconosciuto. L'amore era ristretto alla famiglia o al massimo alla tribù o alla regione. Gesù, vedrete, estenderà questo concetto e lo potenzierà con nuovi significati. L'amore non è un comando, amici miei, non è possibile. Allora perché Gesù ci comanda ad amare? Devi amare. Innanzitutto, noi sappiamo che l'amore è la molla della vita. Se non ci fosse l'amore, la vita sarebbe uno squallore. Immaginate un uomo che non sappia amare, è un fallimento totale. Che cos'è che ci spinge a osare, a donare anche la propria vita? Solo l'amore, solo l'amore. L'amore è imprescindibile dell'essere umano. Noi non siamo fatti solo di cervello per conoscere la verità. Noi non siamo fatti solo di volontà per perseguire un o il bene. Noi siamo fatti soprattutto di cuore, di sentimenti, di passioni, di tenerezza, di dolcezza, di dono di sé. E nulla può contrastare l'amore. Dice il Cantico dei Cantici, è un fulmine, e contro il fulmine non ci va nessuno, ma sono gli oceani, tutti gli oceani messi insieme lo spegnerebbero in fulmine, perché il fulmine, riflesso di Dio, è la forza più potente del mondo. E quest'amore di Dio, e qui la chiave di tutto, Dio l'ha messo nel nostro cuore, ha messo nel nostro cuore questa scintilla per cui noi, come singoli, come coppie, osiamo con ardimento, azzardiamo, superiamo tutte le difficoltà. Amici, quante volte tornando indietro diciamo, e come ho fatto? Tutti lo diciamo così, no? Dopo un periodo oscuro della nostra vita. Come? Quando hai amato, perché gliel'hai fatta? Perché Dio ha immesso nel tuo cuore questa scintilla dell'amore, per cui possiamo chiamare Abba, papino mio, e possiamo vedere negli altri i nostri fratelli. È tutto lì la chiave, Abba. Senza questo Spirito Santo che è dentro di noi non è possibile. Vedete, nel campo umano, per poterci amare è mica facile, Occorre una certa affinità. Io amo la bellezza, amo più una persona bella che una brutta, diciamoci chiaro, Amo più una persona intelligente che uno stupido, Chiaro? Cioè, ci sono diverse qualità umane che ci spingono verso l'altro, qualità fisiche, psichiche, intellettuali, spirituali, che a un certo punto formano un insieme di sintonia, di empatia e di simpatia nel campo umano. Gesù, quando ci comanda ad amare gli altri, non tiene conto di questi vocaboli, di questi valori, ce n'è un altro. E ci dice, tu non devi amare gli altri che sono simpatici. Gesù non ha fatto distinzioni. Gli intelligenti e non gli stupidi, i belli e non i brutti. No, no. Queste categorie non esistono in Gesù Cristo. Ama il prossimo tuo modello, come te stesso. Buonasera. Buonasera, amici miei. Se amassimo già gli altri come vogliamo bene, io a Don Ignazio voglio bene un bel po', Io devo voler bene a voi come io voglio bene a me. Ma non è ancora tutto. Il bello viene dopo. Ama gli altri, sentite, come io ti ho amato. Perché dobbiamo volerci bene l'un l'altro? Perché io ti ho amato per prima. E noi non siamo amabili. Dice la Bibbia, San Giovanni, dice, ma se tu non ami il prossimo che vedi, come fai a voler bene a Dio che non vedi? E apposta perché lo vedo, dice Chesterton, non c'ho tanta voglia di amarlo, perché in Dio non vedo difetti, vedo la massima bellezza, la massima bontà. In chi mi circonda vedo tutti i difetti possibili e tu mi dici, Signore, ancora amalo lo stesso, se è brutto, se è scortese, se è ignorante, se è... Amalo lo stesso, come vuoi bene a te stesso. Amici, questo è cristianesimo. In tutte le altre religioni non esiste una parola simile. Ecco perché il cristianesimo ha sfondato nel mondo. Ecco perché si è imposto dinanzi all'impero romano corrotto e distrutto. Ecco perché si imporrà davanti ai nuovi barbari di oggi. Aspettate. Ora siamo nella crisi più profonda, Ci siamo un tol profondo di Canaperugino, Siamo in giù. Risorgeremo, non abbiate paura. Perché il gusto del bello, il gusto del santo, il gusto dell'amore, gli uomini non lo perderanno mai. E dinanzi a tanto squallore di oggi, a tanta devastazione, domani verrà un periodo bello. Ritroveremo la bellezza, la famiglia, l'amore, i cristiani, le chiese piene. Oggi sono tutte vuote. Nulla nostra, grazie a Dio, perché noi siamo internazionali. Ma le chiese sono vuote. I giovani non ci sono più, e voglio fare il signore dei giovani. Non ci sono più, ma chiediamoci perché non ci sono più. Perché non ci sono più? I motivi sono tanti. Vedete, amici, ama Dio con tutto, mamma mia, quei bugiardi che siamo noi, tutti quanti, Cioè, Gesù, ti voglio tanto bene, ma non ti penso mai durante il giorno. Esatto. Ditemi quanto spazio noi diamo al Signore durante la giornata per il colloquio con Lui, per stare con Lui, quanto? Sui 24 ore? Fate i vostri calcoli e vedete che ci rimane poco, qualche briciolina per il Signore. Cioè, ma ti voglio tanto bene, Gesù, ma non ti penso mai. Non ho nessun atto di bontà nei tuoi confronti, di affetto. E mi vuoi bene? Sì, Signore, ma non te penso mai. Guardate come siamo tutti non nel giusto. Non siamo sinceri, no? E Dio ci dice con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Vedete, ma l'amore che Dio esige è un atto di volontà o un atto del cuore? Una signora tempo fa mi disse: io a mio marito voglio bene, non gli faccio mancare niente. Come moglie sono perfetta, tutto pulito, tutto ordinato, cucino bellissimo, farei tutto per lui, però io non c'ho il trasporto, non mi sento, devo leggere bene col cuore. Ecco, questo, amici, è l'amore di volontà, ma non è l'amore che Dio esige da noi. Faccio tutto, non manco in niente, però non c'ho quell'attrazione, quella forza, per cui non ce l'ho. Questo è l'amore di volontà. Vedete, un amore di volontà che era conosciuto anche al tempo di Gesù. E ci sono anche correnti filosofiche, prima di Cristo, che parlano dell'amore come dovere. Per esempio, abbiamo Platone che diceva: noi dobbiamo assomigliare a Dio, imitare la sua bellezza, la sua bontà. Oppure c'erano gli stoici che dicevano: dobbiamo seguire, ma come? Perché Dio è Dio. Questo, amici, è un amore di volontà, è l'amore doveroso, ma non è quello che vuole da noi il Signore, Non vuole l'amore di volontà. Dio da noi vuole l'amore del cuore. Potremmo dire che l'amore di quella moglie verso il marito è un amore freddo. Dio vuole invece l'amore caldo, che parta dai sentimenti, dalla passione. Bello, passione viene da pathos, e pathos vuol dire un movimento caldo del cuore, perché tu sei attratto per donarti tutto all'altro. Non è la fredda ragione che esamina la bellezza, la bontà, l'equilibrio. Non è questo, amici. Quando un ragazzo sceglie una ragazza, non è solamente la componente dell'intelligenza che conta, Troppe cose ci vogliono per fare la scelta giusta. Tu puoi avere la ragazza più bella, più equilibrata, più alta, più bionda, più mora, più silhouettata, più intelligente. Io a Santa Lucia sono ragazze bellissime, ma non ti raccontano niente. Cioè non ti dicono niente, non ti esprimono niente. Perché? Sono bellezze statuarie. Nulla a che fare con la bellezza vera della persona. La persona deve trasmettere con tutto se stessa la gioia, la bellezza, la bontà, l'attrazione fisica, spirituale. Se non è questo, non c'è l'amore umano. Cristo prescinde da tutto questo, prescinde dalla bellezza, dall'empatia, tutto. Tu devi amare il tuo prossimo, ed ecco le motivazioni, la novità. Perché nel prossimo ci sono io. sono essi la mia immagine. Due, perché quello che fai al tuo prossimo lo fai a me. Matteo, ultimo capitolo del Vangelo. Un bicchiere d'acqua fresca, dato un piccolo, l'hai dato a me. Un nudo che hai rivestito, hai rivestito me. Un giorno Santa Caterina racconta che, passando un povero, aveva donato un vestitino per un bambino. Durante una visione, Gesù bambino appare con quel vestitino. Dice, Gesù, ma quello è il mio. Brava, è il tuo vestitino, l'ho messo io. Per dirti, vedi, quello che fai agli altri, non dice come sei fatto a me, no, lo fai a me. Capite, amici, cos'è il cristianesimo? Quanto è difficile essere cristiani, ma com'è bello. E allora, vedete, alla luce di questo, come possiamo innamorarci di Dio e degli altri? San Francesco, a Laverna, quando urlava giù per il piano, o qui nella Valle Spoletana, diceva: l'amore non è amato, l'amore non è amato. E urlava: Dio mio, Dio tu, mio tutto, me, Deus meus et omnia. C'è chi è quel matto che scrive? C'è il matto di Francesco. Dio mio, mio tutto. Era un innamorato di Gesù, Francesco. Pensate a San Giovanni della Croce che dice: quando noi moriremo saremo giudicati sull'amore. Pensate, per esempio, cosa può fare l'amore? Cosa può fare l'amore? Tutto. Dar la vita. Il giorno dei Santi ho ricordato Chiara Corbella, Corbella di Assisi, no? Che è morta da poco, che ha dato alla luce due bambini che sono vissuti mezz'ora. Il terzo bambino, Francesco, vivo e sano, durante la sua gravidanza è stato accertato che aveva un tumore alla lingua. O ti curi e sopprimi Francesco, o viene Francesco e sopprimi la mamma. Chiara ha soppresso la mamma. Ha dato la luce Francesco e poi ha tentato di curarsi, era troppo tardi, e Chiara, Corbello Petrello, è morta. Cosa fa l'amore. Massimiliano Kolbe, che tutti ricordate ad Auschwitz, che si sostituì a quel polacco padre di due figli, deve essere fucilato. Generale, vengo io al suo posto. Come? C'è mai sentita una cosa del genere? È la prima volta, c'è sempre la prima volta. Vengo io. Si diceva: prendete me e uccidetemi al suo posto. Ecco cos'è l'amore. Madre Teresa, Madre Speranza, ma quante persone noi conosciamo capaci di donare la vita per amore, gli innamorati di Dio? Quanti ne conosci? Io tanti ne ho conosciuti. Perché quando c'è l'amore vero nel cuore, non si fanno calcoli. L'amore non è matematica. L'amore non è neppure volontà. L'amore è impulso feroce del cuore che ti spinge a donarti al di là di tutto, contro tutto, a perderti anche nella tua vita. Non c'è amico più grande di colui che dà la vita per la persona amata, dice Gesù. La vorrei farvi sentire cinque righe di un innamorato, e lo riconoscete subito, un uomo che veniva dal peccato, un uomo che purtroppo ne ha combinati di tutti i colori, ma quando ha capito cos'era l'amore, pensate, ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per essere sottratto al male. Leggete quelle pagine sue, le Confessioni di Sant'Agostino, al capitolo 8, e sentirete la lunga battaglia che ha dovuto combattere per passare dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia, dall'egoismo all'amore. Sono pagine sublimi, ma sentite questa. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io stavo fuori, e lì ti cercavo, gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace. Perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.